dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 15 aprile 2019, non fotografiamo buchi neri, almeno non quelli che pensate voi, ma abbiamo una passione che condividiamo con i nostri ascoltatori ed è quella di sentirci una volta alla settimana per chiacchierare di notizie, quelle digitali, all'italiana. Telegui Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un perplesso studio cittadino di Avellino, Massimo De Santa.
Dallo studio dell'orizzonte degli eventi di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio antigravità di Milano Centro, Francesco Facconi.
Mi dispiace.
No, e siamo rimasti comunque sul buco nero, quello di Stephen Hawking, quello del centro della galassia.
Sì, abbiamo cercato di rifargirare la conversazione.
Il black hole al limite, il black hole della Disney.
Cioè, proprio al massimo, al massimo. Che peraltro nero riusciremo a vedere su Disney Plus, spero, tra non molto.
Direi
il black hole di
sarà uno dei, molto fine 2020 noi italiani di serie B, come sempre.
No dai, secondo me siamo nel primo giro, dai.
Sì,
no,
dici,
il primo giro è solo America, dopo un annetto Europa.
Hai letto
ma no, Disney tutti.
Ho chiamato Walt e mi ha detto così.
No, allora, se non sbaglio hanno detto che, vabbè, facciamo un brevissimo recap nel caso in cui siete stati nascosti
su un altro pianeta durante
questo periodo. Siete stati risucchiati da un buco nero nell'ultima settimana e quindi Disney ha annunciato il già rumoreggiato da tempo Disney Plus, quindi la sua piattaforma di streaming con tutte le properties di Disney, quindi dai film Disney classici ai remake, al mondo Marvel, al mondo Star Wars, compresi poi una serie di serie TV inedite, come il team up tra Falcon e Hawkeye degli Avengers, la serie TV di Star Wars. Tutto questo ha un costo di... I Simpson, certo, perché adesso...
Chissà se anche l'episodio di Michael Jackson, quello ormai l'hanno cancellato.
Pare che l'hanno cancellato da tutte le rotazioni, peccato.
Me lo sono perso, che cosa...
Vabbè, ne parliamo dopo.
Happy birthday Lisa, Lisa is your birthday. Grandissimo episodio con Michael Jackson. Comunque, $6.99 che lanceranno...
Concorrenziale, mazza.
Molto addirittura $69 un anno.
$69 un anno, quindi due mesi gratis, entro novembre, se non ricordo male, sugli schermi statunitensi e hanno detto di europei. Quindi non
per ora si parla 12 novembre il lancio negli Stati Uniti e un ancora indefinito durante il 2020 in Europa e nel resto del mondo.
Okay.
Quindi avranno varie ondate, speriamo che l'Italia sia nella prima ondata europea, ma
sono abbastanza aggressivi con prezzi del genere.
E secondo me non potevano fare altro. Uno perché uno hanno dei costi comunque, se vuoi, anche un pochino più bassi, perché soprattutto adesso faranno
non c'hanno da produrre,
c'hanno un catalogone che non
c'hanno
finisce
un catalogone di quelli veramente abnormi. Hanno bisogno di farsi conoscere. Hanno un catalogo, se vuoi, nella sua ampiezza, comunque forse non limitato, però comunque hai tanti supereroi, hai il mondo fantasy, hai il mondo dei cartoni animati.
Non è variegato, però, mi stai dicendo. Non è variegato.
Secondo me è meno eterogeneo, ad esempio, di un catalogo Netflix.
I pornazzi su Disney non ci sono.
Le zinne su...
Okay. Ma penso che fra Disney Plus e Apple TV Plus saranno tutte cose molto, molto family friendly.
Ok.
Che comunque anche la politica di Disney, insomma, è quella di evitare, non so, armi violenti. Poi chiaramente c'è Marvel, fortunatamente, che è un po'...
Però anche se tu pensi a un film Marvel, nella violenza delle scazzottate galattiche, quello che vuoi, non c'è sangue.
Ma la violenza di Marvel è la violenza, diciamo,
esatto, sono tutti
la violenza dei poveri.
No, è la violenza disinfettata, non so come dire.
Poi c'hanno ABC. ABC c'ha Grace Anatomy, dove squartano le persone dall'inizio delle puntate alla fine, per cui ecco. Hanno anche
Proriginoso.
Hanno anche Proriginoso, Grace Anatomy, cioè siamo ai livelli di uccelli di rovo, dai, abbi pazienza.
Proriginoso per gli standard Disney, insomma.
Oh, c'è lì di nuovo.
Cioè, Topolino e Paperino hanno solo fidanzate e nipotini. Cioè,
come si chiamava la
ti ricordo che Paperino va in giro senza mutande.
Di Uccelli di Rovo, Raquel qualcosa.
Mi cogli assolutamente impreparato, assolutamente.
È un, cioè, ha fatto sognare generazioni di adolescenti di ogni tipo. Etnia. Religione,
vabbè, voi insomma, l'ho perso. Da una volta staremo a vedere. Staremo a vedere questa cosa della Disney. Insomma, è tanto che si rumoreggiava. Già si è iniziato a vedere la sparizione dei vari film da Netflix.
Si posiziona con quella cifra lì. Si posiziona come un secondo abbonamento. È come, è come un'affermazione, il mercato è già abbastanza saturo, la maggior parte della clientela, almeno negli Stati Uniti, ha già almeno un servizio, che sia Hulu, che sia Netflix, che sia Amazon Prime Amazon. Video, e ci poniamo con un prezzo che chi ha già Netflix o un concorrente può aggiungerlo come un secondo abbonamento, un po' come un contorno almeno inizialmente.
Ma proprio
no?
Perché come dicevamo è targetizzato in qualche maniera, no?
Cioè, sì, bisogna anche vedere quanto durerà l'abbonamento a quel prezzo, anche Netflix sta continuando di, anzi, di anni in anni ad aumentare. Netflix,
ieri mi è arrivata la notifica che mi hanno alzato l'abbonamento.
Ma tu hai l'account americano o hai l'account italiano?
Allora, a me mi è arrivata la notifica con l'account come se avessi l'account americano, perché allora io l'avevo fatto ai tempi americano. Prima del
paghi
prima
in dollari o paghi in euro?
Ma non ho mai guardato, però mi è arrivata la mail in dollari.
Sì. C'hai ancora l'account americano, almeno il database ti
considera. Anche perché
americano.
In Europa, in Italia l'hanno cambiato da poco il pricing, quindi...
Sì, comunque arrivi a pagare 18 per l'Ultra HD?
No, 13,99 se non ricordo male.
13. No, era già 13 per Ultra HD, no? Era 10 per l'HD e 13 per Ultra HD.
Vediamo.
Sì, apri la tua mail, va.
Diciamo sapere. Che siamo partiti da Sky, la vecchia televisione a 50, 60, 80 euro al mese, eccetera, eccetera, per arrivare a questa nuova televisione a 10 euro al mese. 10 per Netflix, 10 per Amazon, 10 per Apple, 10 per Disney, alla fine torniamo a spendere quella cifra lì.
$15.99
10 per Infinity,
sì,
c'è 10
con
per
la differenza
TV.
Che non sei obbligato a farli tutti, che se ti interessa solo guardare il calcio scarichi, paghi solo da
Zone. Con una differenza...
E puoi cancellare in ogni momento, che
certo,
anche quello è.
E con una differenza fastidiosa in più, ovvero che continuo, perlomeno nella mia esperienza, io ho a casa due o tre servizi fra quelli in cui ho acquistato, non so, iTunes, in cui ho acquistato dei film, Netflix in cui ce li ho on demand, quello di Amazon e compagnia. Dico, allora voglio vedermi il film dei Minions, dov'era? Allora era su Netflix, no, l'hanno levato, adesso l'hanno messo su Amazon, sì. Però il Cattivissimo Me l'avevo comprato su iTunes. Ogni volta fare un
giro. Devi andare su Just Watch.
Ma fatti devo Netflix. Andare su Just Watch, dovrei
andare
su
Netflix per ricchi, $15,000 esatto. Solo l'impianto, e poi c'è così.
E poi me lo spiegate il Netflix per ricchi. Intanto però il valore di mercato di Netflix ha perso 8 miliardi dopo l'annuncio di Disney Plus.
Hanno fatto il conto della fetta che gli rubava Disney Plus.
Vabbè, dai, che quando esce un servizio mercati. Concorrente, soprattutto marcato Disney, era difficile non prevedere che una bottarella le azioni l'avrebbero prese. Poi bisogna vedere se nel lungo periodo tutto questo rimanga o pian piano risalga. Alla fine Netflix dovrebbe essere un servizio solido, un'azienda solida. Staremo a vedere. Non penso che ora come ora... Disney, anche perché non sono ora gli utenti che si spostano da una piattaforma all'altra. Magari a novembre, ecco, ma dovrebbe prima di acquistare nuove azioni Netflix, io ci starei a pensare un pochino, perché comunque ci sarà un momento di turbolenza. Magari quelli come parlavate settimana scorsa, che aprono e chiudono gli abbonamenti periodicamente, magari ci sarà un periodo di chiusura temporanea degli abbonamenti su Netflix per provare quello nuovo, e lì magari ci sarà un po' di ritorno, come si dice, di...
Ci vorrebbe un'idea per un softwareino, mica male, che si interfaccia con... No, le API per questo non ce ne sono, ma può andare direttamente sul server web. Un pannello di controllo con cui attivi e disattivi gli abbonamenti al volo. Netflix, The Zone, Disney Plus. Sì, un pannellino che tieni sul desktop, clicchi uno o l'altro, a seconda di quello che vuoi vedere, lo attivi o lo disattivi on demand.
Che magari sa anche in quanto tempo, ogni quanto devi riabbonarti, perché sai che Netflix tiene a mente le tue preferenze per un tot. Poi se non rinnovi...
Le perde.
Le perdi, per cui ogni tot mesi devi comunque rientrarci almeno una volta.
Fai un rabocchino. Sì, ok.
Esatto, quindi devi fare che sono tre mesi di 10, poi un mese ti fai binge watching lì sopra, poi ti sdici.
Vabbè, dai, per gli italiani ci arriva abituati la lettera di Netflix a saltare a casa le varie tariffe telefoniche, delle varie offerte, a risparmiare i centesimi, non credo che sia troppo complicato saltellare da un abbonamento all'altro, no? Con queste tecniche, no, con questi abbonamenti che puoi disdire molto rapidamente.
Sì, beh, però devi...
È una
seccatura,
lo fai?
Io da Zono, Netflix o Amazon Prime e non ho mai bloccato nessuno dei tre. Pigrizia, quello che vuoi.
Beh, Amazon Prime perché non lo paghi da solo.
Certo, Amazon Prime ce l'hai una cosa. Però da Zono, dove che l'ho preso per guardare delle partite, l'ho usato tre volte negli ultimi quattro mesi, avrei potuto tranquillamente fare delle sospensioni eccetera.
No, io sono un pigrone più di te, io c'ho, non c'ho DAZN perché non mi piace lo sport, ma
adesso vado su DAZN e sospendo l'abbonamento in diretta prima di le balle di sprecare dei soldi. Il mio account,
vediamo se funziona in diretta oppure
guarda
se...
io contemporaneamente vado a disdire il mio abbonamento dei Mule, dai,
bravo.
Anch'io.
Aggiungi,
perché sono
maggiore
informazione. No, lo tengo.
Vogliamo fare una cosa alla Celentano,
proprio,
no?
Devo disdire
cosa,
proprio l'abbonamento.
Cosa sono le cose alla Celentano?
La cosa alla Celentano? Celentano quando è stato, penso una decina d'anni fa, quando facevo l'ultima trasmissione con lui,
non Adrian,
protagonista,
che ha avuto tanto
non
successo.
Adrian, no, che faceva quegli esperimenti di allora televisione innovativa, che a un certo punto andavano a convergere sul ora spegnete il televisore. Non ti ricordi? Fece epoca questa cosa.
No, non mi ricordo.
Abbiamo già smesso di guardare
la trasmissione con il minor share della storia, zero. Tutti hanno spento il televisore.
E quindi noi stiamo imitando il doc, andiamo tutti a disdire un abbonamento, a caso scegliamone uno e vai.
Dici perché vuoi disdire?
Fatica.
Passo
perché
alla
non sto facendo in diretta.
Troppo buffering o ritardi nel live streaming. Il mio sport ottimo preferito non è offerto. Costa troppo. Non mi piace lo stile della telecronaca. Cattiva qualità del video audio.
Me l'ha detto Digitalia.
Il dispositivo che voglio utilizzare non è supportato. Non utilizzo il servizio. Sarà disdetto.
Questo praticamente.
Puoi continuare a guardarlo fino al 19.4. Perfetto.
Allora, l'hai disdetto giusto in tempo.
Allora io l'ho disditto. E poi vedremo se mi cancella tutto, se posso ripagarlo, eccetera. Facciamo l'esperimento. La tua richiesta di disdetta è stata ricevuta. Fantastico, fantastico.
Beh, adesso devi aspettare che finisca il mese in cui.
Tra quattro giorni. È il 19 aprile.
Quindi la puntata di Pasquetta in solitaria del Doc ci racconterà come mai non vede più lo sport.
Come in solitaria?
Anzi, hanno rimosso mentalmente tutti i ricordi del calcio che ha.
Perché
ricordi l'Italia che ha vinto i mondiali? No, ma è successo.
Francesco, io non so perché tu pensi che sia in solitaria la puntata di Pasquetta, ma l'unico che è segnato come assente è Michele. È il 22 Pasquetta, o sbaglio?
Sì, no, il 24. Il 22.
Solo Michele sì. In pausa, mi spiace ragazzi.
Ma perché? Non ho capito, Michele ha diritto alla Pasquetta e noi
no. La rotazione è finita così, quando io ho messo la rotazione avete detto che andava a tutti, che andava bene.
Non ci avevamo fatto caso.
Perfetto.
Noi ti ascoltiamo volentieri.
Cos'è Netflix per straricchi?
Netflix per straricchi.
Aspetta che vada a disdire anche quell'abbonamento.
Questa idea che io ho trovato abbastanza arzigogolata, di avere sostanzialmente l'accesso addirittura in anteprima o comunque in assoluta diretta contemporanea ai film di prima visione cinematografici.
Okay.
No?
Ha un nome, cosa si chiama Red Carpet Home Cinema.
Cosa che però devi fare, almeno nell'articolo che diciamo che riportava questa notizia, devi fare in due step. Uno step è quello di farti un'installazione speciale a casa del valore del costo di $15,000.
Okay. Vabbè, ti portano a casa una Raspberry e te ne installano.
Sì, poi probabilmente ci mettono il filo spinato intorno, lo so. Comunque, $15,000 di impianto, evidentemente super mega galattico.
Che paghi a loro, te lo forniscono loro, sto impianto.
Te lo devono
questa azienda, questa ditta che
devi avere l'IP fisso, perché evidentemente ti controllano anche da dove scarichi.
Okay. Devi avere appunto una connessione veloce.
Però puoi avere un qualsiasi televisore, anche un 12 pollici comprato da Media World in sconto, in offerta. certa. Okay. Ah, va benissimo, quello va benissimo. Non
lo
devi
puoi vedere anche
forza.
Là. E poi devi pagare a parte con una cifra da stabilire, da contrattare con le diverse
media
con le quali stanno facendo l'accordo. Ce n'erano alcune famose, diciamo, già comprese a quanto pare nell'accordo. Non ricordo bene quali, ma insomma, diciamo, fatte 5-6 le più le maggiori, un paio avevano già aderito e qualcun'altra no. E per ogni singolo film poi paghi una cifra dell'ordine delle migliaia di dollari, $1,000, $2,000
al mese.
Comunque, a film.
E te lo puoi vedere, sempre secondo quello che riporta l'articolo, te lo puoi vedere per 36 ore.
Due volte 36. Ma la cosa micidiale comunque di questo è il catalogo, perché è una roba, cioè noi siamo abituati a Netflix che uno gira per ore cercando cosa trovare. Qui hanno risolto il problema. I film sono Pet Sematary, Shazam, Hellboy e La Llorna.
Basta.
Vabbè, per ora, ok, dai. L'idea è quella,
è la stessa
per la quale gli sceicchi mettono i rubinetti d'oro sugli yacht, no? Cioè c'è una fascia, l'hanno
perché
anche stimata, sì, mi pare 30.000-40.000 americani che hanno un reddito dell'ordine dei 5 milioni di dollari all'anno, e quindi dice perché questi poveretti, che peraltro faceva l'esempio di Ronaldo, no? Sono tipicamente persone che non possono andare al cinema.
Poveri, infatti io ci penso sempre ogni volta che vado al cinema, ma come Ronaldo, sono fortunato come rispetto a Cristiano Ronaldo
ma come
che
farà?
Posso andare al cinema.
Che non può venire, perché ti immagini, cioè dovrebbe venire travestito da agente segreto.
Ma
col
si mette la barba fitta, vuole Ronaldo, dai.
E quindi questi poveretti che devono avere la loro occasione possono comprarsi questo Netflix per straricchi, pagando queste cifre modeste, io lo capisco per loro, e avendo questo privilegio di vedere dei film in primissima visione, in contemporanea, a noi fortunati che possiamo andare
travestiti da Ronaldo.
Esatto. Fra l'altro nel servizio
ho provato,
puoi
ma
anche
il fisico
ordinare
non era proprio lo stesso.
Coca e popcorn.
Ah, e te li portano a casa
al prezzo di 40.000 euro perché è in proporzione al cinema, cioè se vai al cinema spendi 10 euro di film, spendi almeno 20-30 in bibita. Okay. Ormai c'è questo mistero di come mai costi così tanto il bar, ma
c'è la Coca-Cola nella lattina d'oro.
Assolutamente
sì, ma il mondo è bello,
quindi lo farete alla lancio
la d'oro sopra. Perfetto, dai, siamo
Io sfrutto i 30 giorni gratis all'inizio, dai. Poi disdico.
Se devi pagare per forza comunque i $15,000 dell'impianto.
Ma che vuoi che sia.
Vabbè, siamo partiti dal buco nero, dai, torniamo al buco nero. Avete visto la foto più che la foto, come hanno realizzato
l'immagine.
Come hanno realizzato l'immagine, la foto, chiamatela come volete. Pazzesco.
Hanno dimostrato la verità del teorema di Tannenbaum. Innanzitutto, perché questa era la cosa più nerd di cui si è parlato riguardo a questa cosa. Fondamentalmente hanno usato 18, se non mi sbaglio, super telescopi sparsi in giro per tutto il mondo.
8.
E cioè, io c'ho il buco nero per ricchi, che ne aveva di più. 8 telescopi in giro per tutto il mondo, scusatemi, ci ho aggiunto uno davanti, creando un quantitativo di dati immane. No? E
quanti
petabyte il modo di...
era? 80 petabyte? Roba,
esatto.
Sì, erano mezza tonnellata di hard disk.
Ecco, che poi fra qualche anno ci sarà l'immagine della memory card. Vi ricordate quando nel 2019 avevano usato mezza tonnellata di hard disk per mettere un'immagine nero? Adesso sono tutti in questa memory card.
Sai con che tecnologia? Perché foto prese in questi telescopi, tutti in punti distanti del pianeta. Sai con che tecnologia hanno, tu che sei professore di reti di calcolatori, hanno fatto viaggiare e combinato tutti questi dati?
Photoshop.
Il camion.
C'era uno lì
col camion.
Ma certo, devi sapere che lui ha citato Tannenbaum, che diciamo probabilmente il Tannenbaum citato da Facconi non è il Tannenbaum di cui parlo io, ma Andrew Tannenbaum, che è uno dei più famosi autori di libri di reti di calcolatori del mondo, un mito per tutti i docenti e tutti gli studenti di reti.
E di chi stavo parlando, scusa?
Nel suo primo libro, in una delle pagine introduttive, fa proprio il paragone tra le reti E il vantaggio di prendere dei nastri, all'epoca parlava di nastri piuttosto che di dischi, è caricarli su un camioncino e spostarli da una parte all'altra.
Hanno calcolato anche l'ampiezza di banda
del camioncino. Sì.
Io stavo citando esattamente quel Tannenbaum.
Andrew Tannenbaum, proprio lui?
Ho studiato su di lui, Tannenbaum anch'io, come ogni buon ingegnere di telecomunicazioni. Insomma, è la Bibbia per le telecomunicazioni moderne. Lui disse due cose famose. La prima era appunto questa, che un furgoncino di HL caricato di nastri va misurato insieme a quanto ci mette un internet a trasferire. E la seconda è quando scrisse a Linus Torvalds dicendo: continua a ritenere che progettare un kernel monolitico nel 91 sia un errore fondamentale. Linux è un kernel monolitico e questo stava quindi insomma questa fu le sue uscite. Però per quanto riguarda invece il trasferimento di dati su un supporto che non sia necessariamente un classico WeTransfer, anche perché che abbonamento ci vuole di WeTransfer per scaricare 80 petabyte?
Quanti erano 80 petabyte? Comunque la cosa effettivamente impressionante di questa ricostruzione, no? Da un lato è la complessità, perché poi se non ricordo male ci sono voluti, una volta messi assieme tutti questi dati, comunque ci sono voluti molti mesi o forse addirittura un anno per estrapolare dalla quantità di dati in questione tutte le informazioni, sì. Verificarle, validarle, assicurarne la correttezza per poi dar vita a quell'immagine che tutti ormai poi abbiamo visto sui media, sui giornali, che ha fatto questa eco così incredibile come prima fotografia di un buco nero, che in parte è anche interessante proprio perché l'idea stessa di buco nero di fatto negherebbe la possibilità di vederlo, no? Perché la luce viene completamente assorbita, quello che si vede è la luna intorno,
c'è l'effetto lente, certamente tutte le cose, sì. C'era anche c'era Amazon che aveva un servizio di trasporto dei dati del genere.
Snowball, se non mi sbaglio.
Si chiama Snowball,
arrivano col camion.
Arriva un camion che è un camion pieno di hard disk e che accanto al buco del serbatoio della benzina c'ha una presa Ethernet.
Una USB 2.
No, una presa Ethernet.
Sono ancora lì che stanno ancora caricando.
È dal Natale 2016.
Ma perché non trovano l'adattatore?
Certo, certamente.
Sono lì a girare.
Sono lì che va di dritto, rovescio.
Sono sette ingegneri là davanti.
Da tutte e due le parti. È lo scherzo più brutto che puoi fare a un informatico, la USB col dentino da
praticamente
come parti.
Il gatto col burro,
esatto.
Cioè comincia a ruotare
esattamente
sulla fetta di burro, la fetta di pane
proprio uguale.
E comunque anche era veramente Snowball e anche quello trasferisce in ordine di petabyte, quindi siamo anzi probabile che abbiano usato,
può darsi che
se
usato
non quello qualcosa
del genere, è certo. Anche perché fare tutto il controllo dell'integrità dei dati su quella quantità di dati lì non è facile.
Assolutamente.
Sì, no, poi ricordo adesso, nello specifico, il sistema di Amazon prevedeva comunque dei sistemi ridondati per poter trasferire i dati, controllarli.
Fai il backup.
Hard disk che non si danneggino nel trasporto.
Fai il backup del camioncino.
E comunque la straordinaria somiglianza della prima immagine di un buco nero con l'occhio di Sauron, insomma, ha colpito tutti,
Ma ne sono girate veramente tante, devo dire che hanno abbastanza scocciato tutti i meme che sono girati su sto cacchio di buco nero.
Ah, come sei pesante.
Ci siamo divertiti.
Buchi neri, per forza.
Esatto. C'è quella bellissima col robottino, appunto, col robottone cattivo di Black Hole di Disney, no? L'avete vista?
No.
Nel Black Hole di Disney, nel film Black Hole della Disney, mitico, appunto, c'è il robot cattivo.
Sì.
No, non l'ho mai visto.
Che è uguale al robot buono, assomiglia al robot buono. Hanno lo stesso aspetto, ma un colore diverso. Ricordo male.
No.
Non ricordo più.
Ricordi male, il robot buono è piccolino, questo invece è un robot gigante, che alla fine viene addirittura assimilato al diavolo, c'ha il colore rosso, eccetera, eccetera. e in una di questi meme, di queste diciamo riprese che hanno fatto, hanno preso la foto del buco nero con questa piccolissima, questo piccolissimo puntino nero in un angolo in basso a destra dell'alone, e poi col solito discorso dello zoom, no? si fa lo zoom, quindi un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande, e alla fine si vede, come nel film, è una citazione del film, che sull'orlo del buco nero ci sta sto robot cattivo che ci fa la guardia. Non l'avete visto?
No.
Vabbè, no. Poi, perciò poi ci vuole Disney
Black
Plus.
The Black Hole l'ho visto. La bellezza di 43 anni fa, probabilmente.
43 anni fa.
Vincent, Bob, Star, Maximilian.
Ah, ecco, Vincent è forse il nome del robot buono?
E forse sì, adesso fammi riaprire la finestra, te lo ridico. The Black Hole Characters. Vincent è quello buono. Bob è uguale a quello buono, ma è tutto schiacciato, tutto rotto. Non mi ricordo la storia, forse era uscito da...
Sì, è quello che poi scopre, che fa scoprire ai protagonisti buoni che il dottore che li ha accolti sulla nave in realtà è succube del robot in questione. Il robot cattivo come si chiama?
Non ce l'ho qui il robot cattivo, direi.
Ma dai. E vabbè ragazzi,
andremo a vedere tutto. Compitino adesso, mettete pausa chi ci ascolta in podcast,
certo,
vedetevi Black Hole della Disney e poi fate play e ritornate ad ascoltare.
C'ho 45 giri.
Come Celentano.
Forse ce l'ho ancora, 45 giri di The Black Hole. Non con la musica ma con la audio storia. Era narrata, era una specie di audiolibro su 45 giri. Se lo trovo sono ricco.
Beh, penso che effettivamente sia un pezzo di modernariato di grande valore, sono d'accordo con te.
Cioè, devo averlo, avevo UFO Robot 45 giri, Wobinga, si chiamava così, il ragazzino australiano di colore che andava
Wobinda,
tipo...
Wobinda.
Si chiama così, vero? C'ho quello lì e forse Remy, sono 3 o 4, 4 o 5.
E li hai persi?
No, sono a casa dei miei da qualche parte, devo andare a fare un po' di speleologia cantinesca.
Questo di Black Hole lo compro io, dai.
Lo compri tu?
Sì.
Sai che ti costa come Netflix per ricchi? Un paio d'anni da abbonamento di Netflix per ricchi.
Paga Facconi, che mi fai.
Vabbè, ok, perfetto. Va bene. E avete visto quei burloni degli ingegneri di Oculus? Che cosa
è? Geni
birbantelli.
Non sono solo Francesco, birbanti. Fai il riassuntologo, va, che così.
Allora, Oculus adesso sta per uscire, non sono ancora fuori al pubblico questi nuovi occhiali, questo nuovo modello.
E qui parlano tra l'altro tutti molto bene. Adesso non mi ricordo come si chiama il modello, però pare che sia un bel passo in avanti rispetto all'ultima versione. Sono tornati al singolo schermo che fa, quindi non uno per ogni occhio, che pare migliori di molto la qualità e quel senso di straniamento che magari ogni tanto ci si trova perché, con questi affari.
Perché le immagini sono più sincronizzate se sono sullo stesso schermo?
Sì. Qualcosa del genere, sì.
È sicuramente più gestibile. E all'interno dell'elettronica nascosta dentro questi occhiali, scritti su una piattina di quelle di collegamento, ci sono delle varie frasi che non sarebbero mai dovute essere viste e generalmente sono un po' di battute nerd, probabilmente per ipotetiche persone che andavano a guardare, fra cui questo spazio è in affitto come se fosse uno spazio pubblicitario, oppure la più bella è iFixit ci avete trovato, beccatevi questa, una cosa del genere. Insomma, quindi si sono divertiti a inserire delle frasi del genere per le unità che davano in preview, quindi probabilmente erano veramente dirette al team di iFixit che avrebbe smontato gli occhiali e cose varie. Solo che si sono dimenticati nel progetto il tutto e pare che anche le unità che andranno in vendita le avranno.
Ecco, considerando che Oculus è ovviamente posseduta da Facebook e che una delle frasi che non hai citato è Big Brother is watching, ecco vabbè, fa ridere, però
ma fa ridere.
È anche un po' creepy.
È creepy, ma può anche essere che gli ingegneri che lavorano dentro Oculus, che probabilmente sono lì dentro ancora prima dall'acquisizione, siano un po' critici.
Ho voluto lanciare un messaggio.
Siano un po' critici nei confronti della attuale casa madre. È possibile.
È per quello che c'è scritto aiuto, salvateci tutti.
Siamo qui nelle segrete sotterranee.
È per quello
di
che uno degli ingegneri ha scritto help sulle mani quando
venite.
Passa.
Aiuto.
No, vabbè, probabilmente è un easter egg, quindi un uovo di Pasqua, visto che la settimana prossima sarà Pasqua, insomma, possiamo parlarne. Rimasto, dimenticato, probabilmente forse qualcuno lo troverà fuori gusto, insomma.
Lavorassi a Oculus e potessi scrivere qualche cosa sui chip dentro, ci metterei la password di root di Facebook
o di Digitalia.
Fate voi.
Che è sempre un 2345,
assolutamente, decidete voi cosa fare.
Ma no, hanno il punto esclamativo alla fine.
Ok, quello lo rende veramente sicuro, punto esclamativo.
Sì. Alla fine. Il primo 1 è maiuscolo.
Io ti ascolto anche, mamma.
Beh, vabbè, dai, stasera è evidente che siamo già in clima festivo e quindi.
Ma tu sarai in clima festivo che fai 200 giorni di ferie come professori universitari.
La casta dei professori.
Ecco, bravo, ma hai tolto le parole di
Ma ragazzi,
casta.
Ma dopo aver lavorato tanto per non fare niente.
Sì, certo.
Scusate.
Ma giusto, hai ragione.
Non capisco.
Lavoro. Feria. È cominciata ieri l'ultima stagione di Games of Thrones. Non vi raccontiamo come va a finire, ma c'è un'intelligenza artificiale che vi può aiutare a cercare di capirlo come andrà a finire. Bella!
E ti pareva?
Forte sta storia.
Viene a dire, e ti pareva che non applicavano l'intelligenza artificiale?
Però aspetta, fammi fare un preambolo, perché poi da quello che ho letto dall'articolo, ma andando a guardare sul sito, in realtà non è l'intelligenza artificiale col deep learning bla bla bla, e hanno preso un algoritmo o una serie di algoritmi che, se non ricordo male, hanno preso in prestito dalla biologia, se non ricordo male, per predire la sopravvivenza di esseri viventi o qualcosa del genere, e l'hanno applicato ai personaggi di Game of Thrones. Quindi vedremo.
Non è machine learning,
hanno dovuto parametrizzare, però hanno scelto evidentemente comunque loro i parametri di sopravvivenza, no? Come hanno fatto?
Non sono andato a leggermi, l'avete postato tardi.
Hanno preso tutta una serie di parametri dei personaggi. A quale casa appartengono, uomo o donna? Aspetta che li vado a... popolarità,
l'età, popolazione, sesso,
page rank, eccetera. Sulla wiki, numero di parenti, età, cultura, casato, regione del casato, alleanze.
Hanno deciso che l'unico che sopravvive fino alla fine è Laura Palmer.
Ci hanno preso in pieno, ma proprio tutto hanno azzeccato.
Sì.
Tutto.
Vabbè, e quindi intanto funziona così l'intelligenza artificiale, non sai quello che viene fuori.
Certo.
E comunque... per chi legge la trama, cioè per chi legge i libri o ha visto la serie TV, secondo questa classifica, chi è il più probabile? Premesso che non sappiamo cosa è successo nella puntata trasmessa stanotte, premesso che poi in realtà i miei simpatici colleghi di trasmissione Game of Thrones non l'hanno mai visto.
Non sappiamo niente.
Non sanno di cosa stanno parlando.
Ma perché me l'hai rovinato tu, la prima volta che me l'hai nominato, l'hai pronunciato Game of Thrones. E a me è rimasta la roba da ridere.
Game of Thrones, chi è che si vede?
Io andrei a vedere se abbiamo già una puntata titolata così. Probabilmente sì.
Sì, penso di sì, perché quando è riuscito con quella cosa. Però sì. E chi vince? Daenerys Targaryen, si chiama così? È giusto?
Daenerys Targaryen.
Bionda, secondo Tyrion Lannister, giusto?
Tyrion,
perché la Y, Tyrion, va bene. Poi Varys o Varys?
No, Varys.
Ah, Varys, perché questa volta invece la Y si pronuncia così. Certo, se no sembrerebbe il varicocele, che invece è varicocele. Certo.
Poi c'è Brad Pitt.
Samuel Tarly.
No,
o Tarly.
Tarly,
ovviamente, perché la Y in questo caso torna.
Samuel Tarly.
Ok, va bene.
E Jaime Lannister.
E invece probabilmente moriranno Bronn,
facile.
Bronn, uomo o donna, Bronn?
Uomo.
Gregor Clegane.
Clegane.
Clegane, assolutamente. Sansa Strunk.
Franco, siamo al punto di peggior.
Almeno questo.
Tu sai cos'è la Sansa?
La Sansa sì, è un olio, si fa l'olio di Sansa, no?
Sì. Si fa l'olio di Sansa, ma non si consuma l'olio di Sansa.
No,
si utilizza per riscaldamento.
È uno scarto di qualcosa.
È lo scarto della produzione dell'olio d'oliva. È lo scarto della produzione dell'olio d'oliva. La parte dell'oliva più sì, polposa, più dura, eccetera, rimane nella la Sansa. Si mette nelle stufe l'olio di Sansa. Bran Stark. Va bene, Bran Stark. Questa Bravo. Volta va bene. Okay. Ma che lingua parlano su Games of Thrones? Dove sono ambientati? In giro per l'universo?
No,
in una terra
West
di
Verde,
un casino del genere.
Dai, è fantasy.
Westeros Essos.
Westeros
Essos.
Ok, va bene. Vabbè, Sandor Clegane. Clegane, ok. E vabbè, poi vedremo se ci ha preso o meno l'algoritmo.
Beh, qualcuno ci faccia sapere, no?
Ma dobbiamo guardarlo sto Game of Thrones.
È morto già qualcuno ragazzi, nella prima puntata?
E non l'abbiamo vista.
Ah, non l'avete vista stasera, sta andando in diretta con noi.
È morto
stanotte alle 3 di notte.
Ma no, è stata andata alle 3 di notte nella versione inglese. Ma adesso alle 21 su Fox c'era la versione inglese con i sottotitoli italiani.
Scopro
quindi, diciamo,
in
la prima
momento,
italiana è stasera.
Scopro in questo momento dal sito quello dell'algoritmo che il Trono di Spade non è una cosa figurata che dà il titolo alla cosa, ma che esiste un trono fatto di spade nella serie?
Sì.
E quindi si siede lì quello che vince? Cioè,
sai che è male, sai come è scomodo?
Sì, infatti in realtà
chi
vince
si siede lì diventa l'imperatore.
È il trono di Westeros.
La Westeros, diventa il trono di Westeros, tutto... che è come l'imperatore di Star Wars, la stessa cosa più o meno.
Sì, non
c'è il capo di tutto.
Il trono di spade laser non sarebbe altrettanto bello?
Bello, il trono di spade laser lo scriviamo
bellissimo
noi adesso, lo vendiamo a Fox, no? Chi è che produce sta roba?
HBO. Infatti è pieno di zin, gente che fa le cose zozze.
Ma me lo dicono che in
quindi
realtà lo si guarda
su
perché
è
la cosa con più tette che non si possa chiamare porno che esiste in televisione. Game of Thrones, mi hanno detto una cosa del genere.
Può essere.
Mai visto. E non credo che lo guarderò. Il leak ci ha mostrato la prossima Xbox One X.
Che sta in una scatola, la box della Xbox One Xbox.
E sì, senza la feritoia per il DVD. Per il Blue Disc, Blu-ray.
È minimalista anche lei.
Nel caso in cui qualcuno avesse ancora dubbi che i Blu-ray avessero
le ore contate, i supporti fisici hanno le ore contate.
Beh, ma sì, già è abbastanza così all'interno del mondo Xbox e probabilmente anche del mondo PlayStation. Adesso il download digitale è un qualcosa che fa una seria concorrenza con il classico dischetto. Probabilmente il dischetto vive ancora in quello che è poi la rivendita, l'usato. Però la comodità di avere tutto online che prendi, schiacci download, te lo trovi subito sull'Xbox pronto per giocare, per la console, è già da un bel po' di tempo un qualcosa di notevolmente utile. E da cui questo tentativo di Microsoft di sperimentare di nuovo, anche perché forse l'avevano già provato il lancio di una console senza dischetti, praticamente una identica, se ho capito bene, come funzionalità all'attuale Xbox One S, che è la versione economica, la versione più semplice della Xbox One, chiamandola Maverick, cioè identica in tutto e per tutto, con all'interno un disco da 1 tera senza supporto per i dischi. Alla fine tutto funziona in digitale, ci gira Netflix per vedere i film, ci gira Disney Plus.
Costano uguale a parità di gioco, a parità di momento, compri un...
Al momento del lancio in media sì.
Costano uguale sul disco.
Quello
sul
che compare, sono due cose, ci sono due strade poi particolari, nel senso che dopo un po' magari uno inizia a trovare qualche euro di sconto in giro sui vari Amazon, ti trovi, e soprattutto...
Ma
dopo,
anche sugli store ufficiali in realtà.
E anche sugli store ufficiali, per i supporti fisici. E dopo un po' trovi magari anche la versione molto economica da GameStop o altre catene simili.
Certo.
È anche vero che contemporaneamente però fa sempre più strada sia le offerte che nel mondo Microsoft arrivano con l'abbonamento Xbox Live Gold, che quindi è quello per poter giocare online, ma che offre anche tutta una serie di sconti. A me è capitato giochi da 20-30 euro di riuscire a comprarli a 4 euro perché in sconto in quel periodo lì.
Sì, diciamo che Steam oramai ha fatto strada apripista a questo genere di store, nel senso oramai te li aspetti determinati sconti in determinati periodi per giochi più o meno recenti. A me è capitato ad esempio di recente di prendere Red Dead Redemption 2 a un mesetto e mezzo dall'uscita e pagarlo comunque già 10-15 euro, già 10 euro.
Adesso digital, in offerta 50
digital. Sì, digital, è stato il primo acquisto digital su una console. Okay.
Ma
e io prendo prevalentemente digital.
A proposito di GameStop, bel casino, no? Per quelle aziende
stanno andando a capalaria.
GameStop e le varie compagnie simili, sì, sono messe abbastanza male, anche, cioè proprio per questo motivo qui probabilmente, perché è già da un po' che il digital, ecco perché non abbiamo detto, ricordato che poi esiste comunque l'abbonamento All You Can Eat già su Xbox, sì, così come c'è, quindi il Game Pass in cui tantissimi giochi ogni mese te li puoi scaricare, magari non l'ultimo titolo ma dal penultimo in poi te li trovi a un costo tipo Netflix. Quindi beh, sì, le catene lì, quelle fisiche, sono messe abbastanza male. Poi dirò la verità, io le ho sperimentate recentemente, non è che hanno anche un po' di difficoltà ad aiutare i clienti, insomma.
Perché?
Già,
in che senso?
In che senso?
Volevo a tutti i costi un gioco che ha bisogno di un controller fisico. So che GameStop ce l'avevano in due o tre negozi in giro per l'Italia dal centro sud in poi, non so se Roma, Matera e cose del genere. Ho cercato in tutti i modi col sito, era impossibile ordinarlo e farmelo spedire. Ho chiamato i negozi, mi hanno detto no, devi ordinarlo sul sito per forza, insomma non c'è stato verso. Ho scritto al supporto tecnico, non mi hanno risposto.
Questa cosa, quindi, che insomma, tu siamo... ci parli di questo controller fisico eccetera e non ci voglia svelare la natura del controller fisico mi insospettisce alquanto.
No. Il gioco era Lego Dimensions, okay? Quindi diciamoci tutto. Però insomma,
sempre per tuo figlio,
per
tuo figlio ovviamente.
Per il mio figlio,
sì, certo. Sì,
vabbè, vabbè, carino come gioco.
Ma uno lo deve provare, no?
Per grandi e piccini.
Un fatto didattico.
Sarò stato sfortunato io, però ecco, diciamo che mi sono impegnato per riuscire a comprare questo gioco online, offline, in negozio, al centro commerciale, eccetera, non ce l'ho fatta ed è un peccato, insomma. Quindi
non c'è dubbio.
È ovvio che poi ho detto, vabbè, vado a vedere se c'è su Amazon, quella è la fine della mia ricerca.
Vabbè, siamo entrati in ambito intelligenza artificiale. In un mese 500.000 face scans. La Cina usa l'intelligenza artificiale per profilare una minoranza che prima o poi si sarebbe arrivati a questo tipo di utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale, era scontato. Che
sarebbe
stati
successo in Cina,
forse ancora più scontato. È brutto vederlo succedere.
No, questa è l'ennesima notizia che fa riferimento a una minoranza uigur, correggetemi se sbaglio la pronuncia.
Sono uiguri.
Uiguri. Una minoranza musulmana, sì, che vive nell'ovest della Cina.
Sono dei cinesi
viene...
di discendenza turca.
Ecco.
Sono gli uiguri e gli uiguri.
E che vengono in realtà continuamente vessati dal governo cinese, perché se vi ricordate nelle puntate passate abbiamo parlato di controlli sugli smartphone, di applicazioni per il monitoraggio, sì, dei singoli, e stiamo parlando sempre delle stesse persone. Adesso viene dalle telecamere da circuito chiuso sparse per la zona in cui vivono, nella città di Sanmenxia, immagino, vicino al fiume Giallo, ecco, vengono fatti controlli automatici tramite intelligenza artificiale, tramite questa rete di telecamere per tracciare gli spostamenti di queste persone, andandole a riconoscere nella folla. Quindi tutto quello che pensate di 1984 in Cina, ecco, siamo terribilmente, terribilmente vicini.
In realtà poi, se tu vai a leggere l'articolo nel dettaglio, ti rendi conto come non sono solo i cinesi a essere vicini, ma lo siamo tutti. Cambia solo la prospettiva con cui viene descritta la tecnologia e il suo utilizzo nell'articolo. Gli uiguri sono una minoranza musulmana
che occupano questa regione periferica della Cina e in passato, in realtà da sempre, hanno avuto delle istanze indipendentiste molto forti e hanno avuto dei gruppi di associazione terroristica che hanno anche compiuto degli attentati. Ora, a noi sembra brutto, ed è brutto, che i cinesi utilizzino i sistemi di riconoscimento facciale per segnalare quando in una zona dove... L'esempio classico dice, in una zona dove vive una persona di etnia uigura, se di colpo un giorno circolano 10 uiguri, il sistema allerta la polizia in modo che vada a interrogarli a vedere che cosa stanno facendo, in modo da capire se hanno delle tendenze, se stanno organizzando degli attentati o cose del genere. Che è una roba allucinante, è una roba terrificante. Pensate che da noi succeda diversamente?
No, anzi.
Pensate che da noi minoranze di religione musulmana, di etnie frequentemente associate con attività terroristica, non vengano distinti prima attraverso la sorveglianza passiva attraverso le telecamere e probabilmente già o in un futuro molto prossimo con sistemi di riconoscimento facciale, non subiscano un trattamento del genere? Cioè noi
c'è una bella differenza dal discorso tecnologico, perché una cosa è monitorare un ristretto numero di persone, adesso non so quante possono essere le persone di interesse nelle liste dei servizi segreti o della polizia, però facciamo che siano nell'ordine delle migliaia, e andare a monitorare gli spostamenti di una popolazione per il fatto stesso di essere un Urgui, che sembra uscito da Game of Thrones. Secondo me c'è una bella differenza, attenzione, poi che magari arriveremo anche noi, speriamo di no, a quella cosa, ma è questo discorso di sistematizzazione dei controlli e anche nella sistematicità della cosa.
Beh, è una sistematicità che secondo me c'è già.
Qua parla, a un certo punto il New York Times cita del fatto che la polizia viene avvisata quando un certo numero di uiguri prendono lo stesso, anzi prenotano lo stesso volo lo stesso giorno.
Perfetto.
Vuoi che questa cosa non ci sia già?
No, figurati.
Non dico negli Stati Uniti, dove sicuramente verranno fatti.
L'hanno fatto prima che in Cina,
Italia, ma anche
Stati
qua
Uniti.
In Italia.
Certo,
esatto. Cioè,
certo.
Siamo in situazioni in cui...
Ma certo.
Appunto, sempre rimanendo negli Stati Uniti, ma perché è facile guardare fuori casa, è difficile accettarsi di quello che sta succedendo in casa nostra. Anche lì sappiamo che ci sono persone che arrivano da certi stati o semplicemente hanno somiglianze, etnie, timbri sul passaporto di certe nazioni, hanno difficoltà a entrare negli Stati Uniti. Per cui sono sicuro che anche qui in Italia stiamo in una situazione simile, semplicemente non ce ne stiamo accorgendo perché o siamo noi quelli monitorati o ci crogioliamo in quella che è questo.
Beh, è difficile guardare la punta del proprio naso, è più facile guardare quella degli altri. Però,
cioè, però attenzione, secondo me è un discorso anche un po' diverso. Nel momento in cui io non credo che si alzino delle si attivino delle sirene nel momento in cui 10 persone, non lo so, dell'Arabia Saudita prenotano un volo per Milano, altrimenti cosa succede? Chissà quante sirene che sono scattate durante il fuorisalone adesso.
Secondo te una tratta dove abitualmente ci sale una persona di un'etnia o di religione musulmana o di etnie che arrivano di lì, normalmente su quella tratta c'è una persona alla volta, di colpo su quell'aereo ne salgono 10 o 15, secondo te oggi non si accende nessun campanello?
No, sinceramente no, perché poi ti controllino all'aeroporto, questo è un altro discorso, che arrivi negli Stati Uniti con un sul passaporto un visto dell'Iran e ti rispediscano al mittente, questo è un altro discorso. Ma se tu mi dici che in questo momento vengono fatte dei controlli sulla pura base dell'etnia o del a meno che non prendi magari nazioni come può essere la Corea del Nord, come può essere magari anche la Palestina, un po' più delicate, io ho delle difficoltà in questo momento a pensare che si attivino delle sirene. Se poi tra queste persone
come un'anima
ci sono delle...
pura, Michele.
Ragazzi, se mi portate degli esempi, sono più che felice di cambiare idea.
No, no, certo, diciamo che stiamo speculando assolutamente, però è, diciamo che stento, trovo difficile non credere che queste tecnologie, visto che ci sono,
la tecnologia c'è, la tecnologia c'è. Un framework
che poi
legale che
bene
lo impedisca,
è un discorso diverso.
Che un framework legale che lo impedisca non c'è. Il nostro framework culturale attuale non lo impedisce, anzi, perché tutti vogliamo sentirci più sicuri, eccetera. Per chi fa lavoro di polizia, di sorveglianza, eccetera, l'abbiamo detto mille volte, no? È facile fare il poliziotto in uno stato di polizia. Io sono più propenso a credere che sistemi del genere siano già in uso o stiano per essere utilizzati, introdotti anche in Occidente, non dico in Italia, Roma, Sanremo, cosa, ma in Occidente in generale. E credo che quando guardiamo fuori fa bene guardare fuori, vedere le storture che avvengono al di fuori, ma che possa servire anche per fare una riflessione su se stessi e cercare di capire. Anche perché le città le abbiamo riempite di telecamere. Queste telecamere sono tutte attaccate a computer. A cambiare il software, a installare un software su un computer ci vuole un secondo, e se ci fidavamo di chi governava fino a 5 anni fa abbastanza, ci fidiamo di chi governa adesso un po' di meno, magari tra 10 anni ci sarà qualcuno di cui ci fideremo ancora di meno e ancora zero, perché i politici cambiano, le correnti di pensiero, le idee della gente cambiano, le infrastrutture che costruiamo no. E allora preparare delle infrastrutture che sono utili, molto efficienti nel tracciare le persone in questa maniera, non sono mai una buona cosa, assolutamente.
Beh, ma io mi ricordavo di un articolo, sono andato a ricercare, di quest'estate, 9 luglio 2018, datato, scritto su Sole 24 Ore, in cui si parlava della super banca dati dei viaggiatori per aerei europea.
Sì.
E citava proprio, fra l'altro, un decreto legislativo italiano, il decreto legislativo 53, che spiega come tutta l'Europa, in realtà l'Italia dal suo punto di vista, raccolgano il PNR, che è il codice di volo di tutti i viaggiatori che viaggiano, adesso non mi ricordo se solamente esternamente all'Europa, addirittura intraeuropeo. Il PNR contiene nome, cognome, itinerario, data di partenza, di arrivo, numero di telefono, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni vanno a finire in un database. Che qualcuno non stia tenendo una qualche analisi su questi dati, perché sennò fare un database di questo tipo? E questo è un discorso che mi ricordo, certo, che avevamo già fatto su Digitalia. Quindi è difficile non credere che questi dati comunque non siano gestiti. Poi che siano gestiti magari in una maniera più occidentale, quindi magari con un certo rispetto delle persone, della privacy,
Non ho i miei dubbi. Prima la storia della
La
storia della tecnologia, dalla bomba atomica fino agli abusi sulla privacy e tutto quello che c'è nel mezzo, ci dice che gli abusi vengono prima delle correzioni e degli utilizzi leciti, perché hanno fatto saltare prima la bomba atomica, prima di creare delle centrali nucleari che facessero energia disponibile per la popolazione generale. E questo vale per tutto. E hanno combinato prima i casini su Facebook, prima di fare la GDPR e le leggi sulla privacy. E sono molto poche le tecnologie che sono state utilizzate prima per scopi pacifici. Di solito la sequenza è guerra, porno e poi utilizzo normale.
Vedremo. O a volte porno, guerra, utilizzo normale.
Vabbè, dai, ci facciamo due risate anche qui. Non bisognerebbe, perché sono temi molto, molto delicati. Produttori esecutivi. Il modello di business, anzi il modello di sussistenza, di sopravvivenza di Digitalia si basa su un concetto molto semplice. È distribuito gratis, ma è a pagamento, è un'impresa, sono persone che lavorano e che chiedono qualche cosa in cambio da chi le ascolta, non per una volta, non per chi le assaggia, insomma ce la trae al gratuito, a tutti gli altri chiediamo, nel momento in cui Digitalia entra a far parte delle vostre abitudini, di corrispondere qualche cosa, esattamente come fate per qualsiasi altro tipo di intrattenimento, informazione, servizio del genere. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, noi in cambio continuiamo a esistere e vi ringraziamo nelle note dell'episodio e in puntata, come farà adesso il nostro amato
professore di reti calcolatori, Massimo De Santo, prego, con la tua voce professorale.
Era quasi rettore.
Prima mi sfottete. Va bene, prova, va bene. Ma beh, come prima sul professore, hai fatto un passaggio, i professori non fanno niente.
Ho capito, mi prendete in giro.
Ma io, per l'affetto che porto ai nostri produttori esecutivi, che da ben 467 puntate fanno andare avanti questa magnifica avventura, io li ringrazio come sempre in diretta insieme a voi. Cominciamo con una donazione singola del maresciallo Sandro Lazzarato, perché fa una donazione 113.
Ah, dice maresciallo,
per forza, maresciallo adesso. Scusaci Sandro, 1,13 centesimi di euro. Seguito da donazioni singole da 2 euro di Fabio Gandini e Alessio Ferrara, da 2,17 euro di Alessandro G e da 3 euro di Marco Grechi.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Lavile Lanza, Christoph Sollami, Raffaele Viero, Luigi Ricco, Marco Barabino, Raffaele Marco Della Monica, Renato Battistin, Marco De Nadai, che è evidenziato in blu per errore, suppongo.
Io non ho evidenziato niente, che fare l'abbia ricevuto.
Vabbè, Marco è un'occasione per citarti di più. Luca Ubiali, Diego Arati, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Alessandro Morgantini, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Mario Giammona, Mauro Ronzano, Alessandro Sibilia e Denis Grosso.
Ragazzi, tanto di cappello, grazie di cuore. 3 euro sembrano pochi, 3 euro tutti i mesi per voi sono pochi, certo, perché prendere il caffè la mattina al bar alla fine del mese costa molto di più, ma per noi vale tanto. Grazie, grazie di cuore.
Donazioni singole da 5 euro di Massimiliano Z, Gabriele S e Marco C.
Mitici, grazie anche a voi, davvero.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Andrea Lucetto, Vittorio Giovannelli, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti.
Grazie a tutti.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai.
Mirko, donatore di vecchissima data. Mirko.
Ma no, veramente. Mirko, molti di questi nomi sono veramente ormai incisi nella memoria. Donazione singola da 10 euro che inaugura la sezione grandi produttori di Massimo M. Donazioni ricorrenti da 10 euro di Paolo Tegoni e Giovanni Cannata.
Grazie.
Bonifico ricorrente di Sebastiano Amudio. Donazione singola, e inquietante, altro che Game of Thrones, ragazzi. Marco Mandia ci manda una donazione singola da 11,12 centesimi di euro e scrive un inquietante messaggino: codice 2.0. Dobbiamo aspettarci
la stagione
dunque
nuova di Marco Mandia. Ed è partito il gioco.
Concludiamo con la donazione singola da 25 euro di Matteo S, che diventa anche il lead executive producer di questa puntata.
Matteo, Marco, Sebastiano, Giovanni, Paolo, tutti quanti ragazzi, un abbraccio forte, grazie di cuore per aver sostenuto Digitalia, continuate a farlo, che noi lavoriamo per noi, continuiamo a lavorare per voi. Come si fa? Si va sul sito Satispay, se non avete Satispay e vi iscrivete, mettete Digitalia come codice promo, che vi regalano 5 euro, fanno un regalino anche a noi e quindi tutti contenti, e poi potete usare Satispay per fare donazioni. Se non vi piace Satispay, PayPal. Se vi piace PayPal, il Bitcoin. Se non vi piace il Bitcoin, il bonifico bancario, c'è l'IBAN sul sito, tutto quello che volete. Per la valigetta con i contanti chiamate il professore, che viene lui personalmente a ritirarla, non c'è problema.
Solo dei 5 milioni di euro in su,
E ci manca, Gli offri anche la visione di un film col tuo Netflix per straricchi, ovviamente.
A quel punto
ci manca.
Ecco, in tutti gli abbonamenti che andate a disdire oggi, come ha fatto Franco prima, non dovete disdire quello di Digitalia.
Assolutamente.
Dai, mi raccomando.
Assolutamente no, perché noi siamo i più liberali, non vi costringiamo e vi diamo lo stesso il contenuto anche se non pagate, e quindi pagare vi fa sentire bene, è normale, fa sentire la coscienza, è come dire, cioè se ti costringo, vado a comprare una mela e devo pagare, se no non me la danno, e gioco forza, ho pagato e non mi fa sentire bene, ho dato quello che dovevo. Se invece la mela me la dessero gratis, quando io gli do dei soldi e mi sento più mi sento bene, è normale, no? È così, è una cosa.
Mi vengono in mente numerosi esempi di cose che se te la danno gratis se te le danno, scusate
Max, non stiamo ancora parlando di Buchinieri all'inizio della puntata?
Ma proprio da te, ma Massimo, guarda che poi chiama telefona al vescovo poi.
Guardate, non vi posso dire niente. Vabbè.
Vabbè, oramai
ho niente da fare, guarda, proprio cascate sempre lì.
Una caserma proprio è diventata sta Digitalia, una caserma. E, Francesco, mi chiedevi se il libro era partito. Voi dovete sapere che il premio del primo Codice Mandia era un libro della Biblioteca Digitaliana, curata dal nostro professor De Santo, autografato dal professor De Santo.
Ebbene sì.
Quando ci siamo visti a Milano l'abbiamo preso, una bella copia di Umbrella Academy, il fumetto. Yeah. Il Max ci ha fatto anche la dedica, era tutto preso dall'emozione, ha scritto una dedica lunghissima, una cosa, ha scritto bravo, firmato Massimo De Santo, bravo, perché
le parole non vanno a chili, cioè esatto. È la scelta delle parole giuste.
Bisogna essere concisi e compendiosi.
E allora alla fine l'ho firmato anch'io, visto che eravamo lì, l'abbiamo firmato tutte e due, e adesso devo contattare il nostro amico in Giappone, come si chiama, che ha vinto il Codice Mandia, cacchio, io mi sono già dimenticato, ma lo recuperiamo poi rapidamente. È vero che era in Giappone, mi ricordo bene, Massimo.
Sì, era uno studente di una università giapponese, probabilmente sta facendo un master o qualcosa del genere.
E adesso
perché solo quelli con il PhD potevano risolvere il Codice Mandia.
No, cioè, il PhD è che studiano in Giappone e ascoltano Digitalia appena viene pubblicata per risolverlo per
tutti. Che sfruttano il fuso orario.
Certo. Per cui adesso dovremo mandare tutto in Giappone adesso. Devo recupero l'email.
È l'uomo del Giappone.
L'uomo del Giappone. Intelligenze artificiali. In Finlandia usano i carcerati per allenare il deep learning, per etichettare i dati, fondamentalmente.
E voi vi pensavate che i carcerati facessero i lavori forzati a spaccare le pietre? Invece nel 2019
etichettare dati per il deep learning, credo, certo, che sia meglio spaccare, credo che sia meglio spaccare le pietre, sai, almeno ti fai due muscolazzi
sotto,
così. Dai.
Dipende che tempo
se fa. Se ti fai 10 anni a fare etichettatura per deep learning, esci dal carcere tutto gobbo, rachitico, bianco, eccetera. Se spacchi le pietre, almeno c'hai i muscolazzi a far vedere. Dai.
Beh, però dopo puoi andare a lavorare in Amazon a sentire le conversazioni di Alicchia,
a fare il turco meccanico, oppure ne parliamo dopo delle intercettazioni. Però devo dire, no, ci poniamo il problema che il deep learning porta a sistemi di riconoscimento che possono avere un bias, che è dovuto ovviamente a chi realizza, a chi raccoglie i dati, eccetera. Allora, se tu devi creare dei sistemi di dati, delle collezioni di dati per poi fare l'allenamento di queste reti neurali,
chi lo fai fare?
Cioè, scegliere proprio i carcerati, cioè a quelli che sono in carcere, quindi, cioè, con tutto il bene che possiamo voler avere i carcerati, la visione più aperta del carcere come un luogo riabilitante, non come una punizione, eccetera, però, cioè, vai proprio a selezionare le persone che sono state condannate, per cui hanno un problema, hanno una visione che è al di fuori di quello che dovrebbe essere la cornice, no, della società, della legalità. E proprio a loro fai etichettare i dati che poi servono magari a riconoscere la gente negli aeroporti o roba del genere. Cioè, non
i dati che etichettano, perlomeno l'articolo dice... Apple quando viene indicato per una mela o per l'azienda di software.
Si comincia con quello e si finisce poi, vabbè, comunque.
Terrorista?
Fotografia del doc è sotto pericoloso agitatore.
Esatto, agitatore di massa.
Urukaido. Esatto.
Al massimo agito la mia tisanina. Più di quello io non agito.
Dai, sei un agitatore.
Però in uno scopo formativo delle carceri comunque c'è gente che fa questo di mestiere normalmente, sì. Quindi è un modo di imparare anche un lavoro, effettivamente i lavori.
Beh, che lavoro
digitali
impari, però,
pensano
scusami.
Tutti,
che lavoro impari a riconoscere le mele?
No, beh, però comunque fa parte di certi lavori, comunque bisogna farlo prima o poi, quindi
lo sporco lavoro qualcuno lo dovrà pur fare. Sì.
Certo, non c'è niente di più noioso che taggare delle banche dati.
No, vabbè, poi vabbè, questo è come dire l'ennesimo.
Una volta c'era la copia delle banche dati, inserimento in banche dati, adesso c'è
data entry, sì.
Data entry, esatto. è un lavoro moderno, almeno questo sì, insomma, si può dire.
Un lavoro di bassa manovalanza, e se questo serve anche per sfruttare anche un sicuramente non credo che vengano pagati profumatamente, già di per sé chi lavora, no, su, chi lavora su Amazon Mechanical Trunk
Tark,
insomma Tark, prima di arrivare a, come dire, a un discreto ammontare ce ne,
no,
vuole.
Questo non è una cosa fatta con Amazon, diciamola, hanno paragonato, sì, ma... che verranno pagati come
esatto,
quelli come? Equivalenti perché... nel, okay, diciamo, sì, nel mondo libero, perché ma quelli vengono pagati niente, no, $2 esatto, l'ora, e quindi insomma quello è
calma,
più o meno...
calma,
in realtà,
fermi tutti,
in realtà ordine, questa azienda ordine, che ha iniziato a farlo utilizza Mechanical Turk per eticare, per etichettare materiale in lingua inglese. Il problema è che mentre Mechanical Turk ha a disposizione una grossa forza lavoro che è in grado di interpretare l'inglese, loro sono in Finlandia e hanno dei problemi con i dati in finlandese. Siccome al piano di sotto del loro ufficio c'è il servizio finlandese di gestione dei carceri, eccetera, sono fatti venire l'idea e dicono: va bene, la roba inglese al Mechanical Turk, la roba finlandese ai carcerati. Ed è per quello che hanno detto: vogliamo spendere esattamente uguale. Quello che paghiamo ad Amazon per il lavoro in Mechanical Turk, lo paghiamo al servizio delle carceri, eccetera, per i carcerati.
Il servizio delle carceri ha detto: decideremo quanto di questi $2 all'ora dare ai carcerati, cioè certo, neanche tutto.
Certo. E beh, funziona sempre così. Funziona sempre così. Non so, giusto o sbagliato, non ho la più pallida idea, ma è anche le pietre spaccate, penso che una parte dei ricavi li tenga.
E un po' di sassolini te li potevi mettere in tasca.
E comunque questa intelligenza artificiale inizia a avere degli scopi assolutamente meritori, meritevoli, e a eseguire dei compiti che raramente gli esseri umani riuscirebbero a fare. Ad esempio, il Guardian ci dice che Facebook userà l'intelligenza artificiale per smettere di dire agli utenti: vuoi salutare i tuoi amici morti? Ce ne vuole.
Ancora? Sì. Ritorna, sta cosa ritorna?
Allora, Facebook ha questo problema che
sì,
ci sono
2 miliardi di utenti,
ci sono gli account memorializzati. Memorializzati, cioè che i familiari di una persona che era su Facebook e è morta chiedono e l'account rimane su Facebook, ma è marcato come non updatabile e come un ricordo di una persona estinta. L'algoritmo di Facebook non distingue gli utenti normali da quelli memorializzati, che brutto termine, memorializzati, vabbè, gli utenti vivi da quelli morti, diciamola così, okay. E quindi quando tu organizzi un evento, Max De Santo organizza
stasera
la sua festa
tutti
di compleanno,
tutti a spaccarci,
perfetto, Facebook ti dice:
Freddy
caro
Mercury,
Max, chi vuoi invitare dei tuoi amici? Francesco, Michele, Freddy Mercury e cose del genere,
okay. Adolf Hitler.
su Freddy Mercury uno comincia a dire: ma qualcosa, ma non è,
esatto, e pensa che per riuscire, a impedire questo malfunzionamento, Zuckerberg vuole utilizzare l'intelligenza artificiale, perché un flag
filter
dice,
by memorialized false è troppo complicato, ma lo sappiamo che intelligenza artificiale vuol dire mettere una if, ormai lo sappiamo, dai, è così 2019.
Beh, effettivamente, scusami, siccome alla base del pensiero logico c'è questa alternativa, sì, no, se altrimenti, evidentemente è il punto di inizio.
C'è un altro problema, che poi tu devi avere un sistema che riconosce i vivi dai morti. A chi lo fai decidere? Agli assassini del carcere finlandese? Morto o non morto? Ma a me non sembra tanto morto.
Io, oppure no, becca quello che ha ucciso e non hanno ancora scoperto. No, no, questo è vivo, questo è vivo.
Vivo io.
Sì, 3 colpi al petto, sul cuore, ma chi me lo dice che era morto?
Ma sta bene,
ma no, ma alla fine...
Facciamolo decidere l'intelligenza artificiale.
Assolutamente, non vedo cosa migliore. E mi dicevate, Amazon Alexa, operatori umani ascoltano le vite degli altri, vi riferivate a questo
non
articolo?
Non solo, cioè,
beh, l'articolo
anche le
parla
chat
e si... tutto il giornalismo italiano e estero ha... sottolineato questa cosa su Amazon Alexa, ovvero dove gli utenti alicchia, no, beh, possiamo dirlo, si è accesa, mi sta ascoltando. Alexa, stop.
Adesso hai fermato tutti,
alicchia, salutami la chat dei tuoi colleghi.
Esatto. E insomma, pare che ci siano persone, anzi, che saluto in questo momento, che mi stanno ascoltando, di Amazon, che Ogni tanto controllano le registrazioni per verificare se è stato capito giusto, taggarle, quindi sì, vanno sempre in quel carcere finlandese per essere taggate e migliorare quindi il riconoscimento vocale. Questa cosa poi è stata scoperta essere usata anche dagli altri, quindi da Google Home, da Siri, insomma è così che si creano le intelligenze artificiali capaci di ascoltare. La cosa che ha fatto un po' notizia è come questi dipendenti di Amazon, oltre al fatto che non era chiarissimo che quando uno chiacchiera con su Alexa c'è qualcuno che ascolta, ogni hanno una chat in cui si scambiano i file più divertenti. Magari, non so, qualcuno che è con la sua amica Alessia in camera e in momenti intimi e inizia a partire la registrazione.
Parlava delle barzellette che ogni tanto si raccontano, queste cose qui.
Ah, no? Scusami, sono questo io che ho capito senso, male. Quindi, no.
In realtà c'è un'opzione, no? Nelle impostazioni di Alicchia.
Non farla condividere sulla chat.
Esattamente.
Ah, sì.
Sì, sì.
Esatto, cioè vuoi far ridere quelli di Amazon quando dici cose? No, disability. Beh, sono le opzioni di privacy, generalmente le nascondono, fra virgolette, come vuoi aiutare Amazon, Google, Apple e compagnia a migliorare il servizio?
Esattamente.
Questo vuol dire esplicitamente, vuoi che qualcuno possa ascoltare le tue conversazioni per vedere se il sistema ha capito giusto? Che ancora così sembra positiva, ma vuoi che se ti registro una cosa che non avrei dovuto registrare e poi qualcuno la sente e ci ride se la passa su WhatsApp? Detta così inizia a suonare un po' meno bene. Però è la realtà dei fatti. Diciamo che insomma se ognuno di voi ricevesse un file divertente nel mondo del lavoro, se lo terrebbe per se stesso, non lo condividerebbe con i colleghi, dai, diciamoci la verità. Insomma,
beh, facendoci
comunque... sono situazioni e situazioni. Comunque...
Certo che sono situazioni e situazioni, però è difficile credere che purtroppo in un mondo umano, in un mondo in cui ci sono le debolezze degli esseri umani, questo non possa succedere.
Però sì, secondo me è anche
torniamo al problema che torniamo al ci riagganciamo al problema di prima, che è un po' questa costante del fatto che quando si crea una situazione, quando c'è una tecnologia che può essere usata bene, usata male, quasi sempre c'è comunque una verifica dell'usata male che viene prima, no? Quindi nel momento in cui ti metti in casa un dispositivo che è pensato per ascoltare quello che dici, è abbastanza chiaro che c'è questo forte rischio, no? Che possa essere utilizzato in maniera inopportuna. Peraltro con la Alicchia in questione, no, che anch'io diciamo ho ordinato e sperimentato, c'è proprio questa funzione con la quale tu ti puoi collegare, no? Ti dà proprio con chiarezza questa funzione di ascolto ambientale.
www.amazon.it/Alexa Privacy. Questo qua porta a un sito in cui puoi... Non la trovo la risposta alla mia domanda, in cui puoi rivedere la cronologia della voce, gestire la cronologia dei dispositivi per la casa intelligente, gestire le autorizzazioni per le skill e gestire il modo in cui i tuoi dati migliorano Alexa, che è la...
Esattamente.
Non i tuoi dati migliorano la vita o la giornata degli operatori di Amazon.
Migliorano il funzionamento di Alexa.
E quello dipende da cosa ascolta.
Rivedi la cronologia della voce.
Sì, beh, anche Google,
quindi sì, ascoltatori di
la stessa funzione.
Esatto, che se mi trovi su myaccount.google.com/privacy, una cosa del genere, adesso le recupero.
Però secondo me qui c'è comunque anche una grossa responsabilità da parte dell'azienda, perché nel momento in cui una persona fa questo lavoro, ossia il controllore di parole non riconosciute dai...
Virgin Radio.
Ecco, vedi, ho appena beccato la mia compagna che invece di ascoltare digitali ascolta Virgin Radio.
Malissimo.
Fammi sentire, adesso facciamo un po' di spionaggio domestico.
Diciamo che finché ascolti Eloisa che chiacchiera con Alexa va bene.
Fammi ascoltare musica rock.
Adesso il problema è quando si sente l'idraulico che dice fammi ascoltare
Barry
White.
Fammi ascoltare la cavalcata delle Valchirie, quello sarebbe un po' preoccupante.
Eh sì.
O la Gazzaladra, diciamo che insomma bisogna stare un po' attenti. Quando ti si spia...
Eloisa mi ha appena scritto pirla, sappiatelo che per...
Secondo me te lo meritavi, sì, detto questo.
Vabbè, ma insomma era per ravvivare un pochino la trasmissione, tutto lì, non fatemi sempre il processo alle intenzioni. Fatelo ad Assange il processo. Assange catturato. Porca miseria.
Porca ragazzi.
Che ovviamente.
Mamma mia, che brutta pagina di.
Titoloni su tutti i quotidiani, ovviamente, sui vari siti, giornalisti che si strappano i capelli per la libertà di stampa. Niente, nessuno. Morto.
Finito. No, ma infatti, anzi, vabbè, come dire, il mondo si è anche in questo caso si è abbastanza diviso tra i pro e i contro Assange, anche tra i giornalisti stessi. C'è chi ha visto un pericolo alla libertà di stampa. C'è chi, quindi un pericoloso precedente, c'è chi invece ha detto Assange è un farabutto e un piratozzo, è meglio che marcisca in galera. Quindi, come dire, anche da, vabbè, oramai, come dire, anche se parli di giornalismo mainstream, non è, come dire, la qualità dei ragionamenti non è sempre garantita, anzi, insomma, c'è stato un po' di mixed review, come si dice in questi casi.
Però stiamo parlando comunque di una vicenda che chiaramente andrà vista con la dovuta calma quando sarà conclusa, ma in cui si parla molto di... cioè gli attori sono delle nazioni in cui la libertà di stampa non è proprio al primo punto delle priorità. Gli inglesi, si sa che insomma il Regno Unito non ha che abbia una stampa così libera. Ricordo quando avevamo parlato anche di Edward Snowden, che nella vicenda del Guardian gli avevano distrutto gli hard disk, insomma cose che secondo cioè... l'etica di quello che si pensa oggi non è proprio l'ideale. E anche nel mondo americano, che sono poi più colpiti da questi problemi, non so se vi ricordate del soldato Manning o di Chelsea Manning, certo. Come è uscita, ecco, dal, certo. Che è stata liberata dal carcere con la grazia di Obama come ultimo gesto. È stata riarrestata un mese fa, se non mi sbaglio, l'8 marzo, perché non ha voluto testimoniare contro WikiLeaks.
Fa un po' tempo.
Ma non c'era il quarto emendamento o qualcosa del genere in cui uno può decidere di non parlare? E quindi insomma i diritti civili in questo nelle casistiche di Assange, di Snowden, di Manning, di questi personaggi di questi leak, di questa rivoluzione secondo me silenziosa che sta avvenendo negli ultimi anni, non è che siano proprio mantenuti, ed è un qualcosa. Poi sull'uomo Julian Assange la storia deciderà quanto di quello che si dice è vero, insomma, su tante faccende personali. Sicuramente è un giornalista che è stato messo a tacere, una persona che ha tirato fuori delle storture,
dei crimini
in un momento in cui dei crimini,
senti un attimo, delle storture. Se ai tempi del processo di Norimberga qualcuno avesse trafugato, un soldato avesse trafugato le comunicazioni tra Hitler e i suoi generali o i gerarchi che gestivano il genocidio, i campi di sterminio e cose del genere, e l'avesse dato a un piratozzo che l'avesse reso pubblico e poi fosse stato usato al processo di Norimberga, secondo voi sarebbe finito nella stessa maniera? Perché alla fine questa persona qui ha messo le mani su
Hitler veri, ha perso.
È certo, dei veri crimini di guerra. Vi ricordate la registrazione dell'elicottero che si avvicina al tetto del palazzo, erano in Iraq se non sbaglio, e inizia a sparare prima ancora di riconoscere che erano tutti civili e giornalisti e cose del genere. Cioè, porca miseria, credo che sia... evidente a tutto il mondo che questa persona qui oggi viene perseguitata per aver divulgato quello che a qualcuno non fa piacere che sia stato divulgato. Prima con l'accusa di stupro che poi è caduta nel vuoto, si è visto che era tutta una montatura, era tutto montato. Adesso perché avrebbe aiutato o forse semplicemente incoraggiato Manning a cercare la password per forzare un file criptato. Cioè, ragazzi...
Che poi ci sono i log di quella conversazione e in realtà, non c'è neanche riuscito a spingere a Manning a fare qualcosa del genere.
Per cui possiamo raccontarcela
pretestuosa.
Sì, esatto, possiamo raccontarcela come vogliamo, proprio come vogliamo, ma se ci atteniamo semplicemente ai fatti, è una porcata colossale. Sai qual è il problema grosso di Assange? è che da una parte ce li ha contro, perché ovviamente essendo contro militari, essendo contro status quo, essendo stando contro, c'ha contro la destra e tutta la stampa e il giornalismo di destra, e oggi con Trump ovviamente non vedono l'ora di mettere le mani su gente del genere. Con la sinistra c'è, se le è inimicati allo stesso modo per avere comprato e rilasciato la corrispondenza del server della Hillary Clinton,
della Clinton,
e quindi oggi non ha amici né a destra né a sinistra e finisce in un buco, in un carcere di massima sicurezza da qualche parte.
Ma il suo tanti problema nemici poco onore,
il suo
diceva,
problema, no? È semplicemente quello oggi, non quello che ha fatto. Ecco.
Sì, perché poi appunto su, come dire, sul ruolo di Assange e di WikiLeaks, sulla loro etica del rilasciare dati senza alcun filtro, come diceva giustamente prima Franz, sarà la storia a deciderlo. In alcuni casi è andata che erano estremamente nel giusto, perché sono stati rivelati dei crimini di guerra degli Stati Uniti con morti civili che non erano state processate nei proclami ufficiali, nei comunicati della difesa. In altre situazioni è andata anche un po' meno bene, con tutte le accuse di collusione con la Russia. E in fondo, se c'è Trump adesso alla Casa Bianca, secondo me è un po' anche merito di Assange, se andiamo a vedere come sono andati i fatti, perché se Assange non avesse pubblicato probabilmente anche utilizzato e strumentalizzato dai russi le email della Clinton, ecco, non è detto che quei 2 milioni di voti in più che ha preso la Clinton non sarebbero stati in realtà molti di più.
È possibile, però esatto. Allora, perché se è amico dei russi e amico di Trump, oggi è proprio Trump che, al contrario di Obama, vuole mettere le mani su Assange?
No, ma infatti allora lì c'è, cioè, perché adesso? Perché
Obama poi alla fine l'ha lasciato stare per tutto il tempo che voleva, l'ambasciata lì a Londra, l'ambasciata equadoregna, sì,
equadoregna
a Londra, e non ci ha messo le mani. Come ultimo atto della sua presidenza ha firmato la grazia per Chelsea Manning.
Sì.
E invece è Trump che dovrebbe essere l'amico dei russi, quello che grazie ad Assange ha vinto le elezioni, eccetera, e invece eccetera.
WikiLeaks lì c'è una commistione, e considera che Trump, vabbè, poi quello che può dire Trump, l'altro giorno ha detto io non ne so niente di sta storia di WikiLeaks, va bene Trump, prendiamo con il beneficio dell'inventario. C'è un discorso anche dell'Ecuador, perché poi nel frattempo è cambiato
il presidente
in Ecuador, l'economia dell'Ecuador sta andando ad aceto, e ovviamente quando non è qui un'economia del Sud, nel Sud Centro America, si sa chi interviene poi
il mitico libro, com'è che si intitolava? L'avevo consigliato, l'avevo letto tanto tempo fa. Confessioni di un sicario dell'economia.
Sì. Sì.
Meraviglioso quello. E descrive proprio un ex facilitatore di questo tipo di cose, che racconta la sua esperienza, quello che faceva per il governo degli Stati Uniti. In realtà lui non era dipendente del governo, ma di queste mega corporation che avevano interesse a entrare in un paese per costruire autostrade, infrastrutture, robe del genere, che accompagnati dai vari emissari del proprio paese andavano a corrompere e a tra virgolette offrire prestiti ai popoli in giro per il mondo.
E poi non dimenticare che c'è il problema del gatto di Assange, se l'avete letto.
Non lo conosco, che, il problema del gatto
che praticamente tra i vari motivi per cui l'Ecuador dice di aver tolto l'asilo politico ad Assange è per il gatto di Assange.
Io ho sentito che girava in skateboard per l'ambasciata.
Anche quello, girava in skateboard l'ambasciata. Vabbè, poi in realtà
che dopo 7 anni.
Ma porca miseria, ma ti rendi conto? Chiuso lì dentro, per 7 anni mai messo il naso fuori, ma neanche il naso.
Stava già in
senza
prigione.
Internet, neanche le pugnette. Si
senza
poteva.
Anche internet.
Sì, perché a un certo punto, per evitare che avesse collusioni con, insomma, facesse il fomentatore ancora di attività di WikiLeaks, credo gli abbiano anche tolto l'accesso a internet.
E questo, sì, a un certo punto ha violato, come si dice, l'accordo che aveva con l'Ecuador,
esatto.
Cioè di non interferire con governi esterni. Invece aveva continuato a farlo appunto con forse gli scandali della Clinton o qualcosa del genere, quindi gli avevano anche levato internet.
Mamma mia.
Esatto. Diciamo che era già messo male da un certo punto di vista. Probabilmente adesso finirà anche peggio. Cioè, dubito che lo rivedremo. No, ma Cella non solo, nel senso, già si parla notizie di oggi che è nell'equivalente di Guantanamo inglese, insomma, non... è un personaggio che comunque sia da fastidio a molti, quindi è possibile, speriamo di no, che non venga trattato proprio con i guanti.
Anche perché poi in questo caso è esclusivamente accusato di aver violato la
libertà condizionale.
La libertà condizionale, quindi se vuoi anche un reato minore non è
accusato, ragazzi, cioè è ovvio che è tutta una scusa, è tutto un pretesto, non c'è neanche da discuterne, credo, a questo punto, no? Cioè, se qualcuno con cognizione di causa viene qui ad argomentare che in realtà si è macchiato di un grave crimine perché ha incitato Manning a craccare, cioè, gli ridiamo in faccia, chiaramente. Vabbè.
Ma quindi tutto il mondo è pro Assange? Dubito.
Non è tutto il mondo pro Assange. Proprio perché la stampa in primis non si è schierata a favore di Assange, in tanti casi, non in tutti, ma in tanti casi, e l'ha trattato o con disprezzo o con, come dire, l'ha bellamente ignorato. Cioè un caso del genere che probabilmente tra 50-100 anni occuperà pagine e pagine di libri di storia, in questi giorni non è stato degnato di poco più che un trafiletto sui principali quotidiani dei paesi occidentali, e questa è una cosa abbastanza vergognosa. Va bene.
Beh, comunque io personalmente faccio il tifo per Julian Assange, secondo me è un personaggio che merita.
Vabbè, ha scoperchiato il vaso di Pandora. Lui e Snowden sono stati i personaggi che
e Manning.
E Manning, certamente, che hanno tirato fuori, hanno scoperchiato.
Appunto. Sono tre personaggi che meritano un nome sui libri di storia.
Beh, anche rispetto, penso. Anche rispetto, perché poi alla fine dei conti hanno messo la loro sicurezza, la loro stessa esistenza e la loro libertà a rischio per fare un servizio, per dare un servizio alla comunità. Ci credevano, poi che possono avere in certi casi esagerato, in certi casi utilizzato, eccetera, ma che abbiano cercato di cambiare, e per certi versi l'abbiano cambiata, l'informazione delle persone comuni per il meglio, non ci sono dubbi. Oggi sappiamo i crimini che ha commesso, una parte dei crimini che ha commesso l'esercito americano in Iraq, come fanno tutti gli eserciti, grazie a queste rivelazioni, punto. Poi dei server della Clinton ce ne potrebbe fregare di meno. Va bene, insieme ad Assange finirà in galera anche il Rumba di questi qui.
Era per anche lui, anche il Rumba è rimasto chiuso in una stanza.
Un po' più ridanciana, eh sì.
Cioè, ma che ha fatto? Ha chiamato lui carabinieri?
No, meglio ancora. Allora è tornata a casa questa donna che ha sentito dei movimenti all'interno del
bagno. Ma non era la proprietaria di casa, era tipo la suocera, vicina, o la suocera che doveva andare lì per tenere i cani o qualcosa del
esatto genere. E ha sentito a un certo punto dei rumori, come del sbattere contro la porta, dei vari rumori sospetti all'interno del bagno. Questa donna quindi ha provato a chiedere chi era, non ha nessuno risposto. E allora è uscita di casa e ha chiamato la polizia, che è arrivata in pochissimo tempo in forze, pensando ci fosse un pericoloso malvivente chiuso in bagno, ha spalancato la porta e c'era un Rumba che andava in giro per i fatti suoi a sbatacchiare a destra e a sinistra.
Ma sono arrivati con la SWAT, i negoziatori, con tutto.
Però che crudeltà.
Esca subito dal bagno, esca subito dal bagno, si arresta.
Mani in alto.
Proprio così. E va bene. Gingili del giorno, dai.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, le note finali di Digitalia sono questi, i regali di digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi un gingillo, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochettino, Michele, cominci tu.
Comincio io con un'iniziativa del Comune di Milano che nei prossimi giorni affiggerà in giro per la città dei manifesti con dei QR code da cui sarà possibile scaricare dei libri dei libri, anzi credo che quest'anno non è la prima volta che lo fanno, credo che quest'anno sono delle
fumetti graphic e graphic novel.
Esatto, fumetti e graphic novel. Si chiama l'iniziativa si chiama Milano da leggere, ovviamente sono abbastanza a tema milanese, però se non avete voglia di tirar fuori il cellulare e scansionare i QR code perché non siete a Milano, basta andare su milano.biblioteche.it/Milano da leggere e potete scaricare dei comodissimi PDF per poter leggere da casa questi fumetti. Ce ne sono anche di belli, che vanno da Valentina fino a alcuni della Bao Publishing.
C'è Diabolik.
C'è Diabolik.
Wow.
Don Mister Camillo, no, insomma ce ne sono un po'.
Bello,
vi consiglio di darci un'occhiata, ci sono dei bei titoli.
Fantastico, grazie Michele, ben gingillo digitaliano. Francesco. Prego.
Eccomi qua, io invece ho un gingillo, rimaniamo nel mondo di QR code, è più un giocattolino che però di quelli che potrebbero tornare utili ogni tanto. Sapete che ormai la maggioranza dei telefoni cellulari può importare una rete wifi da un QR code, quindi se punti il QR code del tuo router con la rete predefinita riesci automaticamente ad attivare il telefonino. Però se hai cambiato e se vuoi farlo della tua rete, o come nel caso in ufficio che avevamo cambiato rete, un password complicatissime, esiste qifi.org, scritto qifi.org, ma metteremo il sito sulle note dell'episodio. È un software open source, in realtà è un sito, un codice disponibile su GitHub, in cui basta inserire semplicemente l'SSID, quindi il nome della rete, il tipo di encryption e la chiave, e viene generato un QR code pronto da stampare, attaccare, non so, in ufficio o a casa quando arrivano gli amici per la rete guest, eccetera eccetera. Molto comodo, così non deve stare a dettare password, ed è il momento giusto di iniziare a usare password molto complesse per le proprie reti.
Fantastico, molto interessante. La Fritzbox te lo fa in automatico, ti dà.
Sì, no, ma molti servizi ce l'hanno, però almeno ce n'è uno.
Utile, assolutamente.
Per quando non ce l'hai, te lo generi.
Grazie, Franz. Max.
Eccomi. Nella mia continua ricerca di testi per completare, per arricchire sempre di più la biblioteca digitaliana e che siano legati alle cose che di volta in volta, no, sono al centro della nostra attenzione, questa settimana vi propongo una raccolta di saggi sulle tematiche che abbiamo appena discusso, legate al modo in cui la società digitale, in particolare la disponibilità di dati relativi alla nostra vita in ogni suo aspetto, in ogni sua componente, sta cambiando proprio il modo di percepire la realtà. Si chiama Datacrazia, è un'antologia a cura di Daniele Gambetta, pubblicata da D Editore, che si trova comunque su Amazon, peraltro nella versione digitale a un prezzo veramente contenuto, 2 euro circa,
1,99 euro.
Mi ha molto colpito, non l'ho ancora letta tutta, sono tanti saggi, quindi sono sicuramente, diciamo, hanno anche la caratteristica di poter essere, come dire, letti, gustati uno alla volta, con una riflessione, con un punto di vista differente. Mi ha molto colpito, e vi rubo ancora un minuto, il fatto che il curatore della raccolta abbia scelto come introduzione un brano da un bellissimo romanzo di fantascienza di Ursula Le Guin, La mano sinistra delle tenebre, che dice: farò il mio rapporto come se narrassi una storia, perché mi è stato insegnato sul mio mondo natale, quando ero bambino, che la verità è una questione di immaginazione. La storia non è completamente mia, né sarò io solo a narrarla. In realtà neppure sono sicuro di chi sia questa storia, voi potrete essere giudici migliori. Ma è tutt'una, e se in certi momenti i fatti parranno cambiare, con una voce cambiata, ebbene, allora voi potrete scegliere il fatto che più vi piace, eppure nessuno di essi è falso, e si tratta di una sola storia. E mi ha molto colpito, perché sono tanti punti di vista sui mille aspetti che questo mutamento sta introducendo nella nostra vita.
Molto bello.
Troppo serio.
Assolutamente.
Veramente molto bello.
Fantastico. Grazie Max. Grazie. Allora, visto che sono tutti gingilli da leggere oggi, non voglio interrompere questo filotto, e vi metto un articolo su internet del 2012 che vi spiega perché se avete un laptop della Apple e lo attaccate col suo trasformatore alla rete, direttamente col trasformatore, quello che ha la spinetta, quando passate la mano ai lati della trackpad sentite come una scossina, come un ronzio. Questo è un articolo che ve lo spiega per filo e per segno dal punto di vista elettrico perché succede quello, vi spiega anche che non è proprio una bellissima cosa e che dipende dal fatto che quando mettete lo spinotto, quello integrato nell'alimentatore, non c'è la terra, e quindi se mettete la prolunga, quella lunga che è più noiosa, più scomoda, più brutta, fa più sporca eccetera, ma ha la terra, questo fenomeno scompare e il tutto è anche un tantinello più sicuro. Vi metto l'articolo insieme agli altri gingilli del giorno, non è una roba niente di che, ma ve lo sarete chiesto, ma è difettoso il mio Mac? No, tutti i Mac, tutti i laptop sono così eccetera, e vi spiega il perché. Io me l'ero sempre chiesto, avevo notato che col cavo non funzionava, immaginavo fosse la terra, ma qui vi spiega perché, esattamente come funzionano i trasformatori di corrente di queste macchine e perché trasmettono sulla scocca, che poi è messa a terra, queste sensazioni. Con questo chiudiamo i gingilli per oggi. L'articolo si intitola "Il mio laptop mi ha morso". "My laptop beat me, the shocking truth", la verità.
La sconvolgente verità.
La sconvolgente verità, proprio così.
E non ci lo dicevano, complotto.
Sveglia. Ci vuole Assange, neanche Assange ce l'ha
buongiornissimo
detto. Ecco, ci manca, i russi e la Clinton.
Gli americani.
Siamo agli sgoccioli, amici, le raccomandazioni sono sempre quelle, dateci una mano come volete, come potete, le recensioni sui vari siti, sui vari directory di podcast aiutano, portare amici aiuta ancora di più, aiuta, vi fa fare bella figura, aiuta i vostri amici, aiuta la causa digitaliana, e poi ovviamente il sostentamento economico è quello sempre. Siamo qui, lo diciamo, siamo qui per lavorare, lo facciamo con un lavoro, con lo stesso impegno che metteremmo in un lavoro, perché per noi è un lavoro, penso che i risultati parlino per noi. E ragazzi, lavorare gratis è brutto, ci mancherebbe. Dalle studio di Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un saluto da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.